Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. La Chiesa è investita da una nuova bufera. Morto Gregorio XI, i cardinali sono riuniti in conclave. I porporati francesi insistono perché sia eletto un loro connazionale. La notizia arriva al popolo romano che, temendo di veder ripartire la Santa Sede per Avignone, tumulta rabbiosamente in piazza San Pietro. Le urla risuonano minacciose. Il Papa deve essere romano. I cardinali eleggono allora l'arcivescovo di Bari, che prende il nome di Urbano VI. È un uomo profondamente religioso, che si mortifica portando il cilicio, ma ha un carattere irruento. Involontariamente si mostra troppo severo con i cardinali francesi e questi, senza riflettere, si riuniscono a Fondi ed eleggono un antipapa. Inizia così lo scisma di Occidente. Durerà 39 anni. Gli animi anelano alla pace. Durante il giubileo dell'anno 1400, migliaia di pellegrini affluiscono a Roma e fra gli altri spiccano i bianchi, coperti di mantelli e cappucci candidi, che cantano le laudi sacre.
Misericordia, eterno Dio, pace, Signor Pio.
Sui pellegrini infuria la peste. Nel dolore e nell'orrore splende la fiaccola della carità di frate Bernardino da Siena, famoso infaticabile predicatore. Ascoltiamo una delle sue prediche fiorentine sull'importanza della chiarezza.
Egli fu un frate di nostro ordine, il quale fu valentissimo in predicazione e diceva tanto sottile che era una meraviglia. Più sottile che il filato delle vostre figliuole. E questo frate aveva uno fratello opposito a lui, tanto grosso, di quelli grossolani, che era una confusione, tanto era grosso, e il quale andava a udire le prediche di questo suo fratello. Avvenne che, una volta fra l'altre, avendo udita la predica di questo suo fratello, egli si mise un dì in uno cerchio degli altri frati e disse: «O voi, fuste voi stamane alla predica del mio fratello, che disse così nobile cosa?» Costoro gli dissero: «O che disse?» «Oh, egli disse le più nobili cose che voi udiste mai!» «Ma dicci di quello che egli disse!» «Egli disse le più nobili cose di cielo, più che tu l'udisti!» «Egli disse: Do, perché non vi veniste voi? Che mai non credo che egli dicesse le più nobili cose!» «Do, dicci di quello che egli disse!» E costui pure: «Do, voi avete perduta la più bella predica che voi poteste mai udire!» Infine, avendo costui detto molte volte in questo modo, pure egli disse: «Egli parlò pure le più alte cose, le più nobili cose che io mai udisse. Egli parlò tanto alto che io non ne intesi nulla.» Or, costui era di quelli, tu mi intendi? Io dico che a voi bisogna dire e predicare la dottrina di Cristo per modo che ognuno la intenda. E però dico, declaratio sermonum tuorum. Egli bisogna che il nostro dire sia inteso. Sai come? Dirlo chiarozzo chiarozzo, a ciò che chi ode ne vada contento e illuminato, e non è imbarbagliato.
Ma lo scisma infuria più della peste. Il mondo cristiano è avvilito dal susseguirsi degli antipapi. Si arriva al tristissimo momento nel quale ve ne sono tre. Il merito di chiudere definitivamente la penosa situazione spetta all'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, che sa imporsi ai sovrani e ai porporati e fa aprire dall'antipapa Giovanni XXIII il Concilio di Costanza nel 1414. L'11 novembre 1417 viene finalmente eletto l'unico vero pontefice che pone fine allo scisma. È Martino V. La Chiesa è uscita dalla tempesta. A Roma, travagliata da carestie e violenze, Bernardino da Siena predica per 80 giorni di seguito in occasione del grande giubileo del 1423, voluto dal Papa perché in tutti i cuori si ravvivi il sentimento religioso. Martino V interviene di persona alle prediche di Bernardino. I popolani vogliono dimostrare il pentimento per aver ceduto anche ai facili divertimenti e bruciano sul Campidoglio migliaia di mazzi di carte da gioco. Martino V ha invitato i nobili a dare buon esempio nel praticare il culto per le sante reliquie ed ha rinnovato l'uso di donare una rosa d'oro ai cittadini più illustri e ai sovrani più degni. Terminato lo scisma, presto si spegneranno anche gli ultimi malcontenti. Intanto la Francia è sotto l'incubo delle lotte civili ed è stremata dal conflitto con gli inglesi. La storia ha chiamato questo susseguirsi di battaglie la guerra dei 100 anni. C'è una povera pastorella, Dom Remy, si chiama Giovanna. Ha udito voci che vengono dal cielo e che la esortano ad agire. Giovanna guida i francesi in battaglia e combatte perché il delfino sia incoronato re. Conquista Orléans, ma poi cade prigioniera degli inglesi ed è condannata a rogo. Prima di salirvi, supplica ai sacerdoti di potersi appellare al Papa, ma sono tempi così burrascosi che nessuno vuole ascoltarla perché si teme che anche lei sia una pericolosa eretica. Giovanna muore, come racconta questo resoconto di un giornale francese del XV secolo.
Tali falsi errori ed ancora peggiori aveva in quantità dama Giovanna, e questi le furono tutti contestati davanti a tutto il popolo. Di ciò essi ebbero grande orrore quando sentirono raccontare i grandi errori che ella aveva avuto contro la nostra fede e tuttavia aveva, perché comunque le fossero dimostrati i suoi grandi errori e malefici, essa non se ne spauriva né vergognava. Anzi, rispondeva arditamente agli articoli che le venivano proposti in sua presenza come colei che era tutta piena del nemico dell'inferno. Ebbene, ciò fu evidente perché essa vedeva tutti i dotti dell'Università di Parigi che la pregavano così umilmente che si pentisse e ritrattasse da questo malvagio errore e che tutto le sarebbe perdonato mercé penitenza oppure, in caso contrario, che sarebbe arsa davanti a tutto il popolo e la sua anima dannata in fondo all'inferno. E le furono mostrati i preparativi ed il luogo ove il fuoco doveva essere fatto per arderla ben presto se non si ritrattava. Quando vide che ciò era certo, chiese mercé e si ritrattò verbalmente e le fu tolto il suo vestito maschile e fu rivestita in abito da donna. Ma appena si vide in tale stato, ricominciò il proprio errore come prima, chiedendo il suo abito da uomo. E subito fu sentenziata a morire e fu legata ad un palo che stava sul patibolo, il quale era fatto di pietra da calce ed il fuoco al di sotto. E là fu presto estinta ed il suo vestito tutto bruciato. E poi fu tirato indietro il fuoco e fu vista da tutto il popolo tutta nuda, per togliere i dubbi del popolo. E quando l'ebbero vista abbastanza a loro grado tutta morta legata al palo, il carnefice rimese il fuoco grande sulla sua povera carogna, che presto fu tutta bruciata, e le carni e l'ossa furono ridotte in cenere. Là ed altrove v'erano parecchi che dicevano che era morta martire e per il suo legittimo signore. Altri dicevano di no e che male aveva fatto chi l'aveva difesa tanto tempo. Così diceva il popolo, ma qualunque, bene o male abbia fatto, fu arsa in quel giorno.
Ventiquattro anni dopo, il Papa la proclamerà santa e martire. Sono ancora le guerre ad infliggere un duro colpo alla cristianità. Nel 1453 cade Costantinopoli sotto l'attacco dei turchi. Finisce così l'Impero d'Oriente, ultimo resto del grande Impero romano. I turchi avanzano in Europa sempre più decisi. La caduta di Costantinopoli fa affluire in Italia molti dotti bizantini che diffondono lo studio dei classici greci e latini. Presso tutte le corti inizia allora una vera gara tra studiosi per ricercare i vecchi manoscritti nelle biblioteche dei conventi, mentre si ricomincia a studiare i poeti latini e la filosofia greca un po' trascurati nel Medioevo. Anche la Chiesa partecipa a questo rifiorire della cultura. Durante il Rinascimento, infatti, ad opera soprattutto dei pontefici, munifici, mecenati, le lettere e le arti italiane raggiungeranno uno splendore che resterà insuperato. A Firenze brilla in questi anni la figura di Lorenzo de' Medici, signore di Firenze, mecenate, artista e poeta. Tra tutti i suoi versi, famoso il trionfo di Bacco e Arianna.
Quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questo è Bacco e Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza.
Il rinnovarsi degli studi deve restare in armonia con il pensiero cristiano, questa è la preoccupazione dei pontefici di questi anni. Così Niccolò V, desiderando che Roma divenga il centro della cultura europea, chiama nell'urbe una schiera di studiosi. Il Vaticano diventa un grande centro di studi e calligrafi e miniaturisti copiano ed illustrano gli antichi codici. Nasce così la famosa Biblioteca Vaticana, ancora oggi la più ricca del mondo. Con il consiglio dell'architetto Leon Battista Alberti, Niccolò V progetta di ristrutturare la città leonina, quindi la Basilica di San Pietro e il Vaticano tutto. Per tale progetto occorrono marmi e l'ordine del Papa è quello di procurarsene laddove se ne trovi. Così vengono spogliati dei travertini il Colosseo e il Circo Massimo e vengono demolite le mura serviane ai piedi dell'Aventino. Gli umanisti che lo stesso pontefice protegge non gli perdonano tanta ingenuità. Ne è documento questo epigramma del Piccolomini, testimonianza del grande interesse che il mondo culturale comincia a rivolgere alle opere d'arte e ai monumenti della storia.
Mi piace, Roma, guardare le tue rovine, dalla cui caduta affiora la gloria antica. Ma questo tuo popolo, in ossequio alla calce, cuoce i duri marmi staccati dalle antiche mura. Gente empia, continua così ancora per 300 anni e vedrai che qui non resterà traccia di nobiltà.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
37ª puntata dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo, con le voci di Laura De Luca, Rosario Tronnolone, Norma Mozzato, Andrea Tidona, Emilio Cappuccio, Erasmo Lopresto, consulenza musicale Massimo Lealia, realizzazione tecnica Massimo Guerrini, realizzazione in regia Caterina Fogliaroli.